Ricordiamoci con cosa abbiamo a che fare questa mattina. Pietro dice: chiunque parla, parli come se condividesse gli oracoli di Dio. E noi stiamo adesso maneggiando, stiamo entrando in contatto con gli oracoli di Dio, con i precetti e i principi che escono proprio del suo carattere, della sua natura. Efesini 5, 14 e 15 in avanti. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, insensati, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Signore, Tu sai quanto bisogno abbiamo di Te questa mattina. Tu sai quanto bisogno ho io di Te questa mattina. Tu sai quanto le mie parole sono veramente parole al vento, parole inutili, parole che farei meglio a tenermi per me se non fosse perché ho fede che il Tuo Spirito Santo farà qualcosa attraverso questa predicazione. Se tu sai che anche la retorica più nobile, più eccelsa, più esaltata, Signore, se non viene trasportata sulle ali dello Spirito Santo e consegnata ad ogni cuore, è come niente. E per questo, Signore, vogliamo confessare, vogliamo riconoscere la nostra assoluta dipendenza su di Te. Io riconosco la mia assoluta dipendenza su di Te questa mattina, Signore Gesù, per quello che queste labbra, questa lingua, Signore, porterà fuori. Signore, Ti prego per ognuno dei miei fratelli e le mie sorelle. Questa mattina si parla di saggezza. Questa mattina si parla di avere vite integre. E Signore, abbiamo bisogno che Tu ci sfidi, che Tu, Signore, ci modelli, ma soprattutto che Tu ci aiuti, perché noi, Signore, da nostro, non siamo saggi, non siamo persone che riflettono bene. E Ti prego di aiutarci nel nome di Cristo Gesù. Amen. Bene, oggi continuiamo in questa porzione della Scrittura che è piena di parole di questo genere. Fate, comportatevi, agite, e tante altre come questo. Sono parole di spinta, di azione, che ci dicono come dobbiamo comportarci. E giusto per farci capire di cosa sta parlando l'Apostolo Paolo, ispirato per lo Spirito Santo, per fare veramente senso di questa sezione della Scrittura che è piena di questi ammonimenti, guardate solo la parola quando Paolo dice: guardate dunque con diligenza come vi comportate. Questo alza ad un altro livello la nostra chiamata da credenti nati di nuovo. Non andremo a vederlo, però questa parola diligenza, quando l'ho letto, mi è venuto in mente quello che succedeva intorno ai giorni della Pasqua dell'Antico Testamento. Non so se vi ricordate, in quei capitoli nascosti del libro dell'Esodo, quando si parla di quello che l'Eterno disse al popolo di Dio, dice: toglierete ogni levito dalle vostre case e chiunque ne mangerà sarà tolto via da Israele. Non si trovi lievito nelle vostre case. E il significato del lievito nell'Antico Testamento era la contaminazione, l'impurezza. L'Apostolo Paolo dice che rappresenta malizia e malvagità. E loro cosa facevano? Loro andavano per la loro casa, prendevano una lampada, un lampadario, e loro con questo lampadario andavano in giro per ogni buco, per ogni piccolo, diciamo, apertura nel muro, cercando dove ci poteva essere anche un minimo pezzo di lievito. Un vecchio rabbino diceva la ricerca doveva essere fatta appena iniziava la notte, il 14 dell'anno del mese del Nisan, e doveva essere fatta alla luce della candela o di una lucerna, non alla luce della luna. E con suprema diligenza, con accurata diligenza, ricercavano nelle loro case per vedere se c'era anche una briciola di questo lievito contaminante. Con una lente di ingrandimento guardavano ogni posto per assicurarsi che non c'era neanche una briciola di contaminazione nelle loro case. E questo è quello che dobbiamo fare noi, con la nostra condotta. Suprema diligenza. Guardare la nostra condotta per non agire nel modo sbagliato. Ecco, vi ho detto questo per farvi capire qual è il livello di comportamento che il Signore ci sta chiedendo di avere nelle nostre vite. E vogliamo capire, quando leggeremo queste frasi che ci vengono come un colpo di martello dopo l'altro del nostro maestro artigiano, fate, agite, e lui sta modellando, sta scolpendo, ed è come se noi fossimo un blocco di pietra che lui sta modellando con queste frasi. E prima di prendere il pieno peso di queste frasi, perché vogliamo permettere che ci caschino addosso, come le torre gemelle, comportatevi con suprema diligenza. Però mai vogliamo dimenticare che tutto quello che Dio ci comanda di fare ci dà anche il potere di fare. Mai dimentichiamolo. Perché succede tante volte che noi caschiamo e cadiamo in una porzione della scrittura così di comportamento, di fare, attenzione, Dio è lì che vi punirà, e ci si dimentica di tutto quello che è venuto prima. Ci si dimentica dell'elezione, della predestinazione, del sangue, dello spirito, della potenza che è in noi per compiere quello che siamo chiamati a fare. Ora, c'è un tipo di persona che ama prendere questo tipo di frasi, ama prendere questi insegnamenti, diciamo, sulla condotta della legge, le aspettative di Dio per il credente, gli piace andare in giro col cartellino rosso, comportatevi e fate. E amano questi versetti, perché gli permette di fare due cose. Uno, sentirsi bene con se stesso, quando è riuscito a fare qualcosa di questo genere. E poi, seconda cosa, giudicare la persona che non è alla sua altezza. E gli piace prendere fuori questo tipo di brano per usarlo in questo modo. Però non dobbiamo mai dimenticare che l'ordine della vita cristiana è sempre prima il sangue, poi la santificazione. Amen. Prima il sangue di Cristo ci purifica, ci lava, ci dà potenza per la nuova vita, e da quella potenza purificante la santificazione sorge. E se non hai chiaro in mente questo processo, tu diventerai un bravissimo fariseo, un bravissimo legalista, e avrai la facciata di uno che si comporta non da stolto ma da saggio, ma sarà tutto carnale, sarà tutto peccaminoso, e Dio non si prenderà neanche una briciola di piacere in questo tuo comportamento. Se agiamo così, saremo simili a una chiesa in America di cui vi ho raccontato una volta. C'è una chiesa negli Stati Uniti dove non era permesso di sbagliare, non era permesso. C'era uno smalto nella chiesa, siamo tutti bravi, ce le abbiamo tutti in ordine, tutte le cose vanno a posto, eccetera, eccetera. E questa chiesa nel New Jersey, se ammettevi di avere un problema nella tua vita, subito, sappiamo come funziona, no? Ricevevi quegli sguardi, no? Ah, tu sei così, ah, no? Ci conosciamo bene, no? Questi sguardi, ah, tu sei così. In questa chiesa il peccato capitale era avere problemi nel matrimonio. Non puoi avere problemi nel tuo matrimonio. E se ce li hai, no, fai finta di non averli. Per piacere, non dirlo a nessuno. Mettiti la maschera e assicurati di dimostrare a tutti che tutte le cose sono a posto. L'idea era questa. I credenti devono essere delle brave persone, o almeno far finta di esserlo, se l'una non c'è. Si parlava spesso in questa chiesa di fate questo, non fate l'altro, siate dei bravi credenti. Ma mai si parlava di ciò che è alla base di qualsiasi crescita spirituale. Si parlava di questo, ma non si parlava di tutto quello che viene prima. La croce di Cristo, che se siamo salvi scatena una potenza nuova in noi. La potenza della risurrezione per permetterci di affrontare le difficoltà nel nostro matrimonio e non mollare. Ora, non è che sbagliavano in principio. Dio odia il divorzio, sì, lo dice la Scrittura. Non è qualcosa da prendere alla leggera, ma se tu dici solo quello senza dire, guarda che è per mezzo del sangue di Cristo che ti purifica dei tuoi peccati, tu adesso hai tutte le condizioni per poter affrontare la tua vita di matrimonio insoddisfacente e vivere per la gloria di Dio. Non possiamo tagliarci dalla radice, fratelli e sorelle. Il Vangelo è la nostra sorgente di vita, non quello che noi facciamo per Gesù, ma quello che Gesù ha fatto per noi. Amen. E quando capisci questo, tutto cambia. Non è più Mosè che ti dice comportati da saggio, ma è Gesù Cristo dentro di te che dice comportati, ma guarda e sii meravigliato di come io scateno la mia nuova vita nella tua anima per farti una persona saggia. Cambia completamente le cose, fratelli e sorelle. E questo è un problema. Se noi campiamo qua e vogliamo campare qua, vogliamo permettere che queste parole ci caschino addosso come le cascate del Niagara. Comportiamoci da saggi, sì, ma sapendo bene le promesse che ci sono dietro. Le promesse, ricordiamolo bene, sono solo per coloro che sono in Cristo. E le promesse di conseguenza porteranno la santificazione. Se non porta la santificazione vuol dire che le promesse tu non le hai ancora incassati. Prima Giovanni 5 dice chiunque ha questa speranza si purifica come egli è puro. Se tu hai la speranza del paradiso, tu ti purificherai. Se non ti stai purificando, torniamo alla base. Diciamo, hai capito il Vangelo? Chi è Dio per te? Perché ti importa così poco il tuo comportamento? Perché vivi come il mondo e non ci pensi due volte? Qualcosa non va? Non sei caduto sulle tue ginocchia davanti al Dio dell'universo ancora? Non sei veramente entrato nel luogo santo per vedere che il flagello di Dio sta per cascare su di te a meno che il sangue ti copra? Quando capisci, la tua vita cambia e tu cominci a purificarti come è. Se non ti purifichi come il mio culo, torniamo alle basi. Qualcosa non va. L'opera di Dio trasforma la nostra volontà, non solo il nostro status davanti a Dio, non solo i sentimenti, ma trasforma anche la nostra volontà. Questo è qualcosa che tante volte non capiamo, perché pensiamo, se io faccio parte della nuova vita, allora dovrebbe venire automatico che io sono santificato. No, il fatto che Dio, quando entra nella vita, rigenera e rinnova anche la volontà dell'uomo. Alcuni dicono che Dio non può toccare la volontà, io voglio che Dio trasformi la mia volontà ogni giorno, perché la mia volontà senza di Lui mi porta lontano da Lui. Signore, sovrasta la mia volontà, per carità. E questo fa. E poi ci fa che queste parole noi abbiamo la forza e il desiderio e fatichiamo per adoperarci in queste cose. Dio comanda ai Suoi figli un comportamento. Ai Suoi figli. Il mondo no. Il mondo ancora deve venire di fronte alla legge di Dio ed essere avere le gambe spaccate e cadere davanti a Dio. Questi sono comandamenti per la Chiesa, per coloro che sono rigenerati, per quelli che hanno lo Spirito di Dio dentro di loro, perché sono gli unici che sono in grado di compierli. E cosa vediamo? Abbiamo capito? Quando leggiamo i comandamenti, ricordiamo sempre il Vangelo, croce, sangue, Spirito Santo, vita nuova nella risurrezione che mi permette di farlo. E adesso ci dice, guardate con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. non da stolti, ma da saggi. E questo è il ritratto, è, se vogliamo, l'inquadro, il dipinto di una persona acquistata da Dio, una persona che ha visto come Dio è entrato nella sua vita e ha spazzato via tutto. Questo è il ritratto di quella persona. Numero uno, si comporta non da stolto, ma da saggio. Non da stolto, ma da saggio. Magari vi è capitato di incontrare una persona così. Una persona che prega come gli angeli e canta come per far aprire il cielo, ma poi la loro vita è un caos. La vita è in disordine e la vita c'è tutti i tipi di cose fuori controllo. Diciamo, no, però prega, è vicina a Dio. No, la santificazione include anche la saggezza. Non puoi avere uno senza l'altro. E se la tua vita a 360 gradi non rientra nel piano di Dio, la volontà di Dio, qualcosa non va e tu devi ricevere un po' di vergate da parte dello Spirito di Dio per dirti non comportarti più da stolto, ma da saggio. Cosa significa? Ho fatto solo un percorso veloce sul libro dei Salmi. Significa questo. Lo standard del credente è questo. Una vita retta. Una vita prudente. Una vita diligente. Una vita misericordiosa. Una vita in cui si affatica e lavora. Un testimonio veritiero. Una persona paziente, una persona che ha autocontrollo, una persona che ha supportazione del prossimo, lavora onestamente e si accontenta con quello che ha. Lui è una persona che calma le liti, non li rinfuoca. È una persona ammaestrabile, ha pesi giusti, è imparziale. Questa è la saggezza che viene da Dio. La persona stolta, dalla quale la Bibbia non intende credenti di questo tipo. La Bibbia non intende credenti come quelli che vi menzionerò adesso, disordinati, che frequentano brutte compagnie, caotici, non ammaestrabili, infedeli, irresponsabili, brutti esempi, impulsivi, poco affidabili, tirchi, indiscreti, codardi, ingiusti con le persone che lavorano con lui, schernitori, persone che si accontentano con il loro livello spirituale senza volere salire in alto, facili da tentare, pigri. Questo che ho menzionato non c'entra niente con la vita del credente. Paolo dice in Efesini 1,17 che uno spirito di saggezza ci è stata data. Ce l'abbiamo o no questo spirito? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Questa è la domanda. Torniamo sempre a quello. O Dio ha fatto un'opera nostra. O Dio è vero nella nostra vita, o è solo teoria? Ed è solo qualcosa di cui parliamo a vanvera, ma che pochi hanno veramente sperimentato in un modo trasformativo. L'altro giorno sono entrato in una libreria cristiana, uno dei luoghi più pericolosi per un credente nato di nuovo è la libreria cristiana. E abbiamo un bravo amico che fa la libreria, Daniele, e magari se parlassimo avremmo da cosa da dirci. Comunque, perché dico questo? Tu entri in una libreria cristiana e trovi libri preziosi con dei principi belli, tesori da far nutrire l'anima, a fianco a libri che portano, come dice Pietro, eresie distruttive per l'anima. Tu trovi John Piper a fianco a Benny Hinn e tu dici, prendo qui. Trovi John MacArthur, grande uomo di Dio, grande espositore, a fianco a T.D. Jakes, che rinega la Trinità. Pericoloso. La libreria cristiana è pericolosa. Però se entri in questa libreria, ti renderai conto che noi, nella nostra cultura, nella nostra Chiesa, siamo ossessionati con una cosa. I greci sappiamo che guardavano la filosofia, e i giudei cercavano che cosa? I segni miracolosi. La Chiesa dell'Occidente, anzi l'Occidente in generale, cerca un'altra cosa, la saggezza. Siete mai riflettuti su questo? Noi siamo ossessionati con i titoli che iniziano come. Come, completa la frase, no? Come educare i bambini. No, aspetta. Come educare i bambini di 14 anni. No, aspetta. Come educare i bambini di 14 anni che quando avevano 3 anni sono caduti dal letto, poi si sono rialzati. Vero? O aiuti per il matrimonio. Ah, dai, vediamo questo. Aiuti per il matrimonio che è in crisi. Ah, ok. No, 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 finisce lì il titolo. Che sono in crisi perché lui dalle 4 alle 5 guarda troppa TV e lei... È un titolo infinito! E vedi tutti i tipi di libri sulla saggezza. Qualcuno direbbe, ah, è buono, no? È buono che ci siano... È un segno della profonda malattia della Chiesa. Perché? Perché non siamo saggi. Non abbiamo la saggezza per sapere come vivere la vita che Dio ci ha dato da vivere con lo spirito di saggezza. La saggezza non si impara in un libro. La saggezza non si impara da leggere 10 libri. Ora, voglio dire una cosa. Ringrazio Dio per questi uomini e queste donne che sono saggi, ok? Amo i libri, lo sapete, sono un secchione. Amo i libri. Però non possiamo fare un outsourcing della nostra saggezza, se mi spiego. Non possiamo dire, io sono poco saggio e adesso leggo 10 libri sul saper gestire le mie finanze. Non funziona così. Funziona prima Gesù Cristo. Conoscilo. Conosci colui che, come dice Colossesi, dice che in lui sono nascosti tutti i tesori della saggezza, Colossesi. Tutti i tesori della saggezza sono nascosti in Cristo. Cosa devi fare? Devi conoscere Cristo. Devi conoscere Cristo. E magari ti è capitato a te come è capitato a me poco tempo fa. È facilissimo perdersi. Perché ricevi dei buoni input su Facebook. Ah, che bella frase. Ah, che bella. Ah, che bella. E cominci a passare il tempo lì di Piper, MacArthur, non so chi altro. E cosa succede? Arriva un punto in cui arriva Cristo e dice, senti, e le mie citazioni, quando è che li leggi? Senti, oh, sì, è vero che dobbiamo citare uomini e donne di Dio, va bene, ma le mie citazioni che vi ho lasciate? E magari vi capita, come è capitato a me, che sentite l'anima che si prosciuga, l'anima che, come terra arida, ha bisogno di dell'acqua, della pioggia, della grazia di nuovo. Tornare alle basi e dire, aspetta, aspetta, nella centesima conferenza sul matrimonio e nella millesima conferenza sui problemi per gli adolescenti. Ma dov'è Dio? Dov'è Dio? Dove sono i credenti che hanno avuto incontri ravvicinati col Gesù risorto? Persone alle quali tu puoi andare e loro sono saturi di saggezza. Perché? Non perché hanno letto 10 libri, ma che hanno camminato con Gesù attraverso gli alti e bassi della vita e loro si sono affidati a Gesù per sapere come devono rapportarsi col mondo lavorativo, come si devono rapportare con i figli disobbedienti, come si devono rapportare in tutte queste cose. Questo è la saggezza. Ma vediamo che la Chiesa è profondamente malata. Perché? Perché in mezzo a tutto il frambusto Gesù ci sta richiamando. Gesù ci sta dicendo, non capite, i tesori della saggezza sono in te.
E la domanda per noi è questa. Conosci veramente? Conosci veramente? Non di lui, non sentir parlare di lui, non avere una lezione di teologia su di lui, amo la teologia, lo sapete,
tempo dedicato a incontrare con Gesù Cristo. Questa è la vera saggezza. Questo farà di voi, farà di me, farà di noi, questo messaggio. La saggezza implica recuperare il tempo, questa è una vita saggia. Una vita saggia implica recuperare il tempo. Poi vedremo l'opposto, che è il vivere in uno stato di ubriachezza. Recuperare il tempo è l'opposto di quello che rappresenta l'ubriachezza, che è dissolutezza. Una vita sprecata, una vita che non serve a niente, è paragonata e contrastata con la vera saggezza, che è recuperare il tempo, esprimere le tue giornate, L'ho detto settimana scorsa, ma lo ripeto ancora. Come usi il tuo tempo? Abbiamo 24 ore al giorno. 8 per dormire, se il Signore ci sveglia, magari se no di più o di meno, c'è qualcuno che non riesce a dormire. 8 ore per lavorare e 8 ore per... che cosa? Facebook, TV, cinema. E mentre tanto il mondo va lì. Recuperare il tempo perché i giorni sono malvagi. Ora c'è qualcuno che già nella iperattività della Chiesa occidentale dice: ah, dai, riempiamo il calendario di attività, no? Dobbiamo avere attività alle 8, 9, 10, gennaio fino a dicembre, dai, e la ossessione continua. Non vi dà mai questa sensazione che stiamo correndo dietro delle attività, siamo iperattivi? Non è questo che intendiamo con la recuperare tempo. C'è una donna molto pia, si chiamava Eva von Winkler, lei pensava che la sua vita doveva essere bruciata per Dio sull'altare delle attività infinite. Devo essere impegnata per il regno. Aveva creato ospedali, una casa per diaconesse, una casa per addestrare le donne di diverse attività, e lei si stava avvicinando molto all'idea che la salvezza viene per le opere, quasi diventò una cattolica romana. Scrisse questo nel suo diario, disse: l'estate scorsa cercavo un attimo di riposo, ero stanca, scoraggiata, bruciata, debole in corpo e anima. E tutto il lavoro davanti a me mi sembrava una montagna di difficoltà, un fardello che non potevo portarmi addosso. Non vedevo altro in me che peccato, debolezza e incapacità. Questa era la sua convinzione. Però era attiva! Wow! Guardavi la sua vita! Poi entrò in contatto con una donna. Andò alla casa di una santa donna, una donna che viveva una vita di intercessione, dove cercava di fortificare lo spirito, non il corpo. E disse questo: la mia vita era così piena di lotte, irrequietudine, e c'era così poco tempo per la preghiera e l'adorazione. Vedendo la vita di questa donna si fece la domanda: come può la mia vita spirituale prosperare quando non spendo assolutamente del tempo davanti a me? Questo ti farà sfruttare veramente le giornate. Ti farà recuperare il tempo. Perché? Perché ti permetterà di fare la prossima cosa che dice, che è intendere bene quale sia la volontà di Dio. Intenderete bene quale sia la volontà di Dio. E questo cosa significa? Significa che tu, da saggio e da saggia, sai bene come sfruttare il tempo e di avere le prime priorità come le prime priorità e il resto nella categoria giusta. Il problema nostro qual è? Da poco saggio. Mio, da poco saggio. È che io capovolgo le priorità. È vero. Ci sono delle sere in cui io faccio meglio a non pregare e ad andare con un mio vicino di casa che sta piangendo il lutto e passare il tempo. È vero, ci sono dei momenti. Devo capire bene la volontà di Dio. Ma ci sono altri momenti in cui non devo andare alla pizzata con i miei amici. Io devo essere in chiesa a pregare e vegliare con i miei fratelli. Il nostro problema è qual è? Che non siamo saggi e non sfruttiamo bene il tempo e le nostre priorità sono tutti raggirate. E non intendiamo bene qual è la volontà di Dio. E io voglio dire questo, parlando di priorità, sapete che sto martellando molto forte questo in questi giorni. La priorità della preghiera, fratelli e sorelle. La priorità della preghiera. Io posso capire, fratelli e sorelle, abbiamo famiglie, abbiamo lavoro, abbiamo... ma non venire mai a una riunione di preghiera. Mai! Mai! Fratelli e sorelle, va bene, siamo impegnati, abbiamo cose da fare, ma non venire mai! Non era saggi. Dio non ci benedirà. Va bene, andiamo alla pizzata con gli amici, ma tutte le settimane? No! I giorni sono malvagi. Il mondo va all'inferno. Il tuo vicino di casa, tu gli puoi parlare mille volte, ma se lo spirito non scende in lui, non si trasformerà. Un peso addosso, fratelli e sorelle. Un peso addosso. Perché noi abbiamo capovolto le nostre priorità. E non siamo saggi. E Dio deve svegliarci a questo fatto. Rimettiamo le priorità in ordine. sentitemi bene, qualcuno dirà, ma che dobbiamo fare, pregare soltanto? No, dobbiamo amarci, dobbiamo dire, non posso venire alla riunione perché devo andare al fratello, perché lui ha bisogno di me, vai! Ma non esserci mai. Dobbiamo essere consci. Non è momento di ubriacarci, dice la parola. Non è momento di ubriacarci, non lo è mai. Però considerando la malvagità dei giorni in cui viviamo e il tremendo bisogno di avere la capacità di discernimento, adesso c'è bisogno di discernimento, più che mai. Più che mai. Come posso sfruttare ogni mezz'ora, ogni... Perché c'è un bisogno tremendo. Guarda la Chiesa. Guarda la Chiesa. In cosa ci imbattiamo? Politica. Mille cose. Intanto le anime. Siete prosciugate. Abbiamo bisogno di essere svegli. Di non ubriacarsi, come dice qua, ma di essere ricolmi di spirito. Di non abbandonarci a nessuna influenza. Questo è il significato. Nessuna influenza deve impadronirsi di noi. Nessuna. Ah, ma io non lotto con la tentazione dell'alcol. La dipendenza dalla tecnologia, la dipendenza, non lo so, cose che tu sai, non devi essere fruttato da queste cose, devi essere impadronito, riempito, controllato, sotto la possessione assoluta di un'influenza santa spirituale che è lo Spirito. Siate ricolmi dello Spirito Santo. Questo deve essere ciò che ci trasporta e che ci fa muovere. Svuotiamoci della carne. È un principio in proporzione negative. Quanto più ti svuoti della carne, più lo Spirito di Dio prende posto. Più che dai posto alla carne, più lo Spirito di Dio diventa minore. Sapete bene di cosa sto parlando? Se tu non fortifichi il tuo spirito, tu non avrai una briciola di parole a dire a una persona. E quando ti pungono e ti fanno un tagliettino come la spugna, quello che esce è carnale. Sapete bene come lo so io? Lo so benissimo che se io non coltivo il mio tempo con il Signore e se io riempio i miei occhi con la sporcizia, uscirà sporcizia da me. Chi puoi pregare con me? No, mi dispiace. Ho passato troppo tempo davanti alla TV questa settimana, non posso. Sento vergogna, ma non posso. Invece che bello poter dire, ma pregare, e non ci alziamo finché Dio ci dà una risposta. C'è una bella differenza. Io voglio essere in quel tipo di persona, pieno dello Spirito di Dio. C'era un uomo di cui ho letto, mi ha sfidato tanto. Era un uomo di quelli che c'erano una volta, magari ci sono ancora in giro. E questo uomo era uno strano, immaginavo che entra uno strano adesso, nella chiesa. E dopo qualche minuto si sedete, diciamo lì dove è Salvatore, e lui era lì che aspettava il Signore nel suo spirito, come diceva lui, aspettava il Signore nel suo spirito. Poi ad un certo punto gli è dato l'opportunità di parlare e lui dice una frase. Vegliate per le cose del Signore! E dicono quelli che erano presenti, che furono dette per mezzo del potere dello Spirito di Dio. E tutti i presenti hanno sentito un terrore e un senso della divinità piombare su quel posto e si chiedevano che tipo di esortazione è stata questa. Dopo qualche minuto di silenzio, io vi dico vegliate! Tutti quelli che erano presenti sentirono che quell'uomo era sotto qualche potere straordinario, qualche influenza straordinaria e si chiedevano che tipo di uomo è questo. Ci sono persone che possono parlare ore. Non vedi l'ora. Invece un uomo pieno dello spirito. Basta che ti dice una frase. Tu sai che quell'uomo ha spesso del tempo nella cameretta con Dio. Abbiamo bisogno di uomini, pieni basta riempirmi da cose del mondo, basta. Vedi, non so da dove è venuta questa idea, che noi possiamo fare quello che vogliamo la settimana intera, riempire questi corpi, queste anime, con tutto ciò che Dio odia. Odia la fornicazione, l'uccisione. E noi guardiamo e lo inghiottiamo e poi veniamo la domenica dopo magari 10 minuti prima aver spento la TV di qualcosa che avrebbe fatto scatenare il flagello di Dio nell'Antico Testamento e veniamo in chiesa e vogliamo una benedizione. Vogliamo che Dio ci tocchi, che Dio ci fortifichi. E le nostre anime sono sporche di ogni impurezza. Non sto parlando di legalismo qua, non sto dicendo che dobbiamo diventare degli amici, spero che mi sto spiegando, magari no. Avete pazienza con me. Sto dicendo quello che significa essere credenti, pieni dello Spirito di Dio. Non di altre influenze. Io potrei entrare a spiegare come potremmo cercare questo essere ricolmi, ma l'unica cosa che voglio dire è questo: se entrate in contatto con il Dio dell'universo, lui vi riempirà di voi. Se tu apri le porte della tua anima a colui che è eccelso, a colui che è luce, a colui che è ogni sorgente di benedizione spirituale in Cristo, lui ti riempirà della sua presenza e della sua potenza. È la ragione per la quale magari qualcuno non sa di cosa sto parlando, perché non hai ancora imparato il segreto della vita di strada, che è conoscere. Sono parole forti? Ripeto, oso a dire queste cose parlando a fratelli e sorelle come me, manichini, senza lo Spirito di Dio, perché io credo nell'opera che Dio ha fatto nelle nostre vite, se no non lo direi. E io credo con tutto il cuore che Dio continua a mettere più in alto il listone, più in alto lo standard, più in alto perché? Perché ci ha dato lo Spirito indomabile per poter compiere quello che lui intende per una vera chiesa, per una vera chiesa. Voglio finire con una preghiera, mettiti in piedi con me. Non devi ripeterlo, però se ti senti di ripeterlo nella tua mente mentre prego, fallo, se no non è da te. Spirito Santo, mi do di nuovo a te. Prendi tutto di me. Prendimi e riempimi del tuo Spirito. E che non sia più io, ma che tu vivi in me. Non il mio amore, ma quello tuo che è versato attraverso me. Non il mio potere, ma il tuo potere senza paragoni, che prende e opera attraverso me. Riempimi, Signore, apri le tue braccia se vuoi. Riempimi affinché non sia io che prego, ma lo Spirito che intercede in fede potente attraverso di me. Guardaci, ti prego. Guardaci, ti prego. Siamo poveri. Abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, entra in noi. Spirito Santo, impadronisciti di noi come con Azaria, figlio di Obed, nei tempi di Asa. Ti sei impadronito degli uomini e delle donne in passato. Questa chiesa ha fame di vedere cos'è un uomo, un vero uomo, posseduto dello Spirito di Dio, che si trova più a suo agio in ginocchio davanti all'Eterno che davanti alla TV, che si trova più a suo agio col naso tra le pagine della Bibbia che col naso in un cartone di pizza. Signore, noi non sappiamo cosa significa essere gonfi dello Spirito Santo. Non sappiamo cosa significa essere saturi dello Spirito Santo. Che come quei otri, Signore, quella grazia, quello Spirito si espande a tal punto che gli otri si spaccano, esplodono per la presenza dello Spirito. Signore Dio, fa un'opera in noi. È un comandamento, Signore, è un comandamento. Siate pieni, noi non possiamo dire, ah, ma Dio deve farlo. No, noi dobbiamo coltivare il terreno intorno alla vite. Dobbiamo annaffiare la vite con la parola di Dio, con la comunione. Dobbiamo prendere in mano gli attrezzi per arare intorno alla vite e poi la vita di Dio sorgerà in quella vite. E quel fico darà frutto, Signore, il frutto dello Spirito. Dobbiamo, Signore, dobbiamo prenderti sul serio. Prenderti sul serio. Se vogliamo offrirti questo canto, questo ultimo canto, parla, oh Dio. Se tu vergogna per la mia inadeguatezza per poter esprimere queste cose, prendili tu, Signore, e realizzali nelle vite, nelle anime dei miei fratelli. Vogliamo cantare Parla, oh Dio, mentre queste parole echeggiano nei nostri cuori.